4 mattino.
8 e 18 minuti di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con 24 mattino, buongiorno da Alessio Maurizi ma anche da Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerriera in redazione, i nostri autori Margherita Ina, Francesco Ceraffo in regia, Pietro Lacorte e buongiorno e benvenuto a Paolo Mieli, direttore Mieli, ciao, buongiorno.
Eccomi, ieri è stata una giornata molto importante, oggi c'è il riflesso dei giornali per le due cose. Uno per il via libera lasciato ad AstraZeneca e l'altro per il discorso di Draghi a Bergamo nella giornata di lutto per i morti della pandemia dell'anno scorso che purtroppo continuano a esserci. Mi ha colpito il discorso di Draghi sia per l'intensità, non era un discorso occasionale, poi mi ha colpito, adesso parliamo ogni tanto di dettagli se vuoi irrilevanti, circola sempre senza cappotto Draghi, fa parte di quelle elite europee del nord Europa che non mettono mai il cappotto neanche,
è vero.
Cappotto impermeabile per nessun motivo.
Io immagino che sotto abbiano esatto una specie di scafandro super come dire che tiene molto caldo qualcosa per evitare di avere il cavo. Io ho questa immagine, cioè me l'immagino nudi con una tuta a tenuta stagna, perché sennò come fanno?
Boh. È probabile, però ieri si vedeva, insomma, avevano tutti grandissimo freddo. Comunque sarebbe da indagare cosa significa, che messaggio vuol mandare l'idea di circolare, non è solo di Draghi, ripeto, tutte le elite europee vanno in giro senza cappotto, mentre no, negli Stati Uniti si vedono dei cappottoni.
Per non parlare di Biden, che c'aveva anche i guanti con le moffole, sì, famosi. Sì.
No, quello non era
scusa,
Biden,
Bernie Sanders.
Guarda che in politica estera bisogna essere molto precisi anche sui guantoni di Sanders.
Giusto.
Allora, poi le altre notizie che in Europa sono rimaste solo Svezia e Norvegia a non volere AstraZeneca. E in Russia, invece, secondo le indagini che sono state rese fuori notte ieri, solo il 30% prende lo Sputnik, è disponibile a prendere il vaccino Sputnik. E tutti hanno notato che Putin, non si è mai vaccinato in pubblico, non si vaccina in pubblico. Gli Stati Uniti regalano 4 milioni di dosi di AstraZeneca al Messico in cambio di alcune restrizioni sui migranti e al Canada. Noto che regalano AstraZeneca. In AstraZeneca, nel bugiardino, questo è anche un risultato di questa pasticcio di questi giorni, ci sarà nuove scritte con descritto anche l'effetto collaterale che può dare i disturbi di cui abbiamo parlato in questi giorni.
Sì, insomma, danno via, dici, gli americani danno via gli avanzi di magazzino, no? E si tengono la roba buona per sé, questo in qualche modo.
No, però possono dare queste impressioni. Io sono convinto, figurati, sono convinto che AstraZeneca è migliore addirittura degli altri. Ho letto in tutti questi giorni promemoria che dicevano che Pfizer dà effetti collaterali identici, anche superiori ad AstraZeneca, e sono effetti poi infinitesimali. Comunque questa è la situazione. Poi, sempre riferito alla rassegna ieri, ti ricordo, abbiamo parlato di quel Giovanni Gerlis che
come
è entrato nel comitato tecnico scientifico, grandissimo giocatore di bridge, ma che non ci azzeccava nelle previsioni. L'hanno mandato via, non per effetto della nostra denuncia, noi la leggevamo dai giornali, e lo hanno accusato di essere sponsorizzato dai leghisti,
che però negano Salvini.
Non si è mai visto, non conosciuto, e lui stesso nega. Però dietro queste accuse mi è venuto un sospetto: non è che questi nominati nei CTS vengono indicati, ecco, mettiamo così, dai partiti, questo sarebbe molto male. Nel frattempo il Fatto Quotidiano ne indica un altro destinato a essere mandato via, forse, come Gerlis, si chiama Donato Greco, e gli rimproverano alcune dichiarazioni secondo le quali l'epidemia sarebbe già finita nel mese di maggio scorso.
Sì, era uno di quelli che erano di quelli che in quella fase lì, ti ricordi, avevano firmato forse anche quell'appello dicendo che la pandemia praticamente era passata, insomma, un po' alla Zangrillo Maniera.
Una persona così non può stare nel comitato tecnico scientifico. Poi i giornali danno notizie di un'infinità di guerre, una tra il presidente dell'AIFA Giorgio Pelù e il direttore generale Nicola Magrini, un'altra addirittura, questa mi fa ridere, fra Giorgetti e Salvini, perché Giorgetti farebbe favorevole al Johnson & Johnson mentre Salvini sarebbe favorevole allo Sputnik. Allora io penso che siano tutte ricostruzioni maliziose, però se posso dare una raccomandazione in una fase delicata come questa, non litigate in pubblico, non fate, insomma, non so come dire, cercate
di andare d'accordo, come dico io alle mie figliole praticamente,
sì,
uguale.
Bravo, ecco, allora venite, io rimanderei tutti a scuola a casa tua a sentire le lezioni che dai la mattina quando prendi il caffè, e così mettiamo le cose più a posto, anche perché è brutto leggere sui giornali queste cose. E loro mi diranno: ma non è vero, i giornali sono maliziosi. Sì, sì, saranno maliziosi, però voi state più composti. Nella politica non c'è sostanzialmente niente di nuovo, c'è Foglio che annuncia che Francesco Storaccio se la prende con la Meloni, lascia la Meloni, ove mai ci stesse ancora, e dice che Salvini è il suo dio, passa dalla parte di Salvini, siccome Francesco Storaccio è uno che ha origini messine come la Meloni, come tutti sanno.
Certo.
E Renzi, notizia, secondo le indiscrezioni dei giornali, questa è una notizia curiosa, andrebbe con la destra in Calabria e a Torino e con Sala a Milano, con la sinistra a Milano. La notizia l'ha data Emanuele Lauria sulla Repubblica e a lui la lascio, però vedrai che avrà delle conseguenze. L'idea che il Partito Italia Viva vada con la destra a Torino e in Calabria non è di poco momento.
Beh, in fondo c'è è un bel obiettivo per lui, posizionarsi, come dire, con le mani libere sui due campi, no? Si apre uno spazio.
Sì, però voglio dire che per uno che è stato presidente del Consiglio, segretario del
PD,
più importante,
è un po' strano,
partito,
sì,
del sinistra, cioè trovare quella collocazione, tutto è legittimo, però vedrai che non sarà senza conseguenze, anche perché i giornali danno indiscrezioni di parlamentari di Forza Italia che sarebbero in procinto ad andarsene, non ci credo. Comunque Letta ha formato la sua nuova segreteria, dove ha messo un personaggio singolare, ha messo innanzitutto pari uomini e donne, poi moltissimi ex ministri, tant'è che il Fatto Quotidiano li prende in giro, dice aveva detto che non teneva conto delle correnti, e ha tenuto conto delle correnti e ha dato una poltroncina a tutti gli ex ministri che protestavano. Ma il vero personaggio che ha messo è uno che entra direttamente nella segreteria del PD senza avere neanche la tessera, ed è Mauro Berruto, 51 anni, che tutti sappiamo chi è, l'ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo,
sì.
E lui entra e darà dei consigli da pallavolista che, siccome è stato intervistato sul Corriere della Sera, ti rileggo:
come parare i colpi.
Nella pallavolo è vietato fermare la palla o toccarla due volte di fila, e questo è il consiglio principale: aiutare Enrico a costruire una squadra che passi la palla,
che non tocchi la palla troppo spesso magari.
Lui metterà tutti questi qua della segreteria, prenderà, immagino, visto che entra nella segreteria del PD, prenderà la tessera e poi li metterà tutti questi ex ministri, così gli insegnerà come si gioca a pallavolo e mutuarne le tecniche per fare una migliore politica. Segnalo che su 7, il settimanale del Corriere della Sera, c'è una toccante intervista a Teresa Bellanova, l'ex ministra, te la ricordo, ve la ricordate,
sì,
tutto.
Già io sul toccante, come l'hai detto, già toccante, già.
Ma sono ancora nel linguaggio della pallavolo, nel linguaggio della pallavolo, non toccante. Commovente, ecco, una commovente intervista, perché parla del suo grandissimo amore per un signore del Marocco, Abdellah, che lei ha conosciuto a Casablanca, il grande amore di Teresa Bellanova, siccome questi ministri sono sempre o ex ministri schivi, bravo Tommaso Labate che l'ha, non so come dire, stanata su questo tema. Poi ci sono grandi polemiche in Vaticano e nella giustizia. Tu mi dirai sempre, Vaticano e giustizia ci hanno abituato ad avere polemiche tutti i giorni. In Vaticano per una cosa importantissima che è successa in Spagna, dove è stata varata l'eutanasia col contributo di Podemos e Ciudadanos, c'è una durissima intervista al Corriere della Sera di Monsignor Paglia, che è presidente della Pontificia Accademia della Vita, come, che giudica questa cosa, che c'è in quasi tutti i paesi d'Europa, in molti paesi d'Europa, non quasi tutti, molti paesi d'Europa, lo giudica, virgolette, una resa al lavoro sporco della morte. Ma mi sembrano parole molto forti.
È che la Spagna è un paese molto cattolico e quindi sono rimasti in Vaticano particolarmente colpiti da questa cosa qua, credo.
Però una resa al lavoro sporco della morte è una frase impegnativa. Il Papa nel frattempo si schiera nuovamente con la comunità di Bose e contro Enzo Bianchi, quella è una storia infinita. E poi
che non
ci
ho
sono...
capito perché si è giunta a quel punto, ma insomma forse un giorno tu me la spiegherai a microfoni spenti, perché non so quanti possa poi realmente diciamo interessare. È una nicchia di pubblico, sì, la vicenda è per una nicchia,
però... è una nicchia, però devo prima di spiegarla a te
devi capirla tu,
devo capire bene. E poi ci sono tutte le cose di giustizia, c'è questo rilascio lento e terribile, il CSM e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, io l'ho detto almeno una ventina di volte a questi microfoni, non hanno affrontato seriamente quel libro che sta andando a ruba, il libro di Palamara e Sallusti, Il Sistema, e ogni giorno ci sono 3-4 casi riferiti a quel libro di querele, trasferimenti di giudici, Iello, il giudice Iello, il magistrato Iello ha querelato Palamara, uno Marco Mescolini è stato trasferito da Reggio Emilia a Firenze perché è accusato di aver favorito il PD, il CSM ha convocato Cantone sempre per rispondere di cose relative all'attività di Palamara, si è aperta un'inchiesta su Vodko, insomma. Però, visto che ci troviamo in tema giudizio, c'è un altro rilascio che è questa clamorosa assoluzione dell'ENI,
di cui
abbiamo già parlato ieri, sì, di primo grado, che però ha fatto molto discutere. Oggi i giornali calcolano quanto comunque sia costata all'ENI alimentare i propri avvocati, pare 60 milioni di euro in tutti questi anni, e poi gli effetti paralizzanti. Ma la cosa bomba è una intervista di Di Pietro rilasciata alle agenzie. Perché bomba? Perché Di Pietro? Innanzitutto perché Di Pietro è Di Pietro. Poi perché fu l'uomo, il primo che mise le mani su l'ENI e arrestò Scaroni tanti anni fa, cioè uno dei due assolti, lui per una vicenda molto diversa, sì. Lo arrestò 20 anni fa, 25, non mi ricordo quanti anni. E oggi dice, senti, che questa contro l'ENI era un'indagine senza senso, che deve intervenire il Parlamento. Dice, cercare i colpevoli prima dei reati è un modello sbagliato che usano in tanti. Poi dice una cosa di circostanza, ma penso sentita, ho rispetto personale per l'ex collega PM Fabio De Pasquale e sono intimamente certo della sua totale buona fede e del fatto che fosse convinto della bontà dell'indagine che ha condotto. Vabbè, insomma, le cose che si dicono... Ma in questi anni ho molto riflettuto su questa inchiesta, anche perché riguarda persone che in qualche modo ho indagato anch'io a suo tempo, il riferimento qua ai Ascaroni, e dice, guardate, è un modello di indagine alla ricerca di un reato, non è un modello giusto, che è quello giusto è quello alla ricerca di reato, non è invece andare a cercare un colpevole e poi vedere quale reato gli puoi appioppare.
Insomma,
è un discorso, mi sembra, molto serio e
insomma,
che va molto presente.
O Di Pietro è molto 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 cambiato, diciamo così, oppure effettivamente queste inchieste...
No, effettivamente hai ragione tu, ma effettivamente sono anni che Di Pietro sta cambiando idea anche su cose che lo hanno riguardato, sai, ormai sono passati, l'anno prossimo saranno 30 anni dal 17 febbraio 92 quando cominciò Mani Pulite. Cioè, è sparito un film, sono spariti degli spot dalla Rai, nel senso che l'amministrazione precedente, Conte Arcuri, aveva affidato a Giuseppe Tornatore, di Nuovo Cinema, e al pianista, compositore Nicola Piovani, due Oscar, di fare tre spot che dovevano essere pronti per celebrare o commemorare la pandemia, questo, quello che è successo. Allora, uno è andato in onda, la stanza degli abbracci, dove si vedevano due persone anziane che si abbracciavano attraverso la plastica trasparente. E pare che ci siano state delle reazioni così non positive da parte degli ascoltatori, e gli altri due sono spariti, e Paola Pellai sul Libero chiede che fine hanno fatto, questi sono stati girati, insomma, due piccoli capolavori che presunti piccoli capolavori che sono spariti. La Rai però non si occuperà di questo perché è in piena tempesta, ne ho parlato ieri, te lo dico anche oggi perché ho letto un nuovo articolo sul Foglio, CDA in scioglimento, i più imputati secondo l'articolo del Foglio di Lorenzo Marini sarebbero il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e il direttore di Rai 2 Ludovico Di Maio.
Vabbè, ma qui con le indiscrezioni andiamo avanti chissà quanto.
Ma loro non sono solo indiscrezioni, perché riportano tutti i dati di ascolto che sono di crollo, mentre invece, sempre leggo, l'unico a sorridere è Franco Di Mara a Rai 3, il terzo canale, infatti registra un più 1,3 in prima serata, più 0,8 nel daytime, più, insomma, adesso come va, perché però
vedremo.
Senti, voglio chiudere su una cosa, ti leggo una pagina che è su quasi tutti i giornali, tu devi indovinare, aguzza il tuo ingegno. 19 marzo 2021.
Tanti auguri,
caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita, quanti mestieri, l'imprenditore, il vino, la politica. Senti le mie vibrazioni, le continue.
Sta salendo, sta montando, perché il protagonista di tutto questo è, diciamolo.
No, non lo dice. Firma Pier Silvio, senza cognome.
Ah, senza dirlo. E chi è? Pier Silvio. Auguri papà. Vabbè, Pier facciamo Silvio, gli auguri anche a Pier Silvio.
Auguri papà. Però per quelli che sono testoni, hanno testa dura e non capiscono, il papà, il nome è svelato sul giornale, cioè il giornale che è di proprietà di Silvio Berlusconi.
E il cerchio si chiude.
In prima pagina.
Ti stanno portando via, Paolo. Sono venuti a prenderti. Sento che sono ormai attorno a te.
Sono io che vibro. Ciao, buona
Paolo.
Giornata.
Ci risentiamo lunedì, naturalmente. Grazie. Alla fine di collegamento un po' caotico, ma insomma, vabbè, ci sta. Torniamo tra pochissimo. Vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp: 349-238-6666. E allora è con noi Stefano Vella, infettivologo, docente alla Cattolica di Roma, ex presidente dell'AIFA. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora Vella, insomma, partiamo da qua, no? Da oggi pomeriggio si torna a vaccinare.
Si ricomincia.
Dopo la decisione dell'EMA che ha dato un nuovo via libera dopo questi casi sospetti al vaccino AstraZeneca, alcuni paesi si prendono un po' più di tempo, la Germania riparte oggi, Norvegia e Svezia, se ho capito bene, la settimana prossima, la Spagna tra 2 o 3 giorni. Come usciamo da questa vicenda, insomma, secondo lei?
Ma io penso che adesso ne usciamo bene, nel senso che obiettivamente il responso dell'EMA è stato chiaro, i benefici di questo vaccino sono incommensurabili, guardiamo i dati di realtà, non solo i trial clinici, ma l'Inghilterra sta riaprendo, l'Israele pure, ovunque, anche in America, diciamo, dove stanno vaccinando a tappeto adesso, non ci sono, sono calati morti, gli ospedali sono vuoti, non in America ancora, ma in Inghilterra, in Israele sì. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di vaccinare le persone, perché il beneficio è molto maggiore. È vero, cioè sono stato, come noi li chiamiamo in farmacovigilanza, dei segnali, si chiama così, ma questo dovrebbe in realtà tranquillizzare la popolazione sul fatto che c'è un controllo a tappeto
attivo.
È attivo, quindi vuol dire che qualsiasi cosa dovesse succedere la becchiamo, come si dice a Roma. Quindi insomma, mi sembra che
però
sa perché sì. Mi dica sì,
no
sì.
Perché va bene, il concetto che lei ha espresso è molto chiaro, no? Ne usciamo bene, si riparte, la farmacovigilanza è attiva, quindi una sospensione poteva starci, però nel modo in cui è stata gestita tutta questa questione, è stato puntato il dito da alcuni contro altri. Le faccio un breve elenco, poi le chiedo cosa ne pensa. C'è chi ormai se la prende apertamente con l'Unione Europea per come ha gestito la vicenda dei vaccini di AstraZeneca, dall'acquisto alle clausole, ai contratti, eccetera, eccetera. Qualcuno dice la Germania ha agito da sola, doveva aspettare, no? Invece ha agito, ha sospeso il vaccino, ha costretto gli altri poi a regolarsi di conseguenza. In Italia l'AIFA, che ha cambiato più volte parere, prima 55, poi 65, poi di più, poi di meno, e anche in questa vicenda gli è toccato poi l'incarico di dire sospendiamo, quando due giorni prima aveva detto no, va tutto bene. C'è qualcuno che ha sbagliato qualcosa in questa fase, almeno come comunicazione, secondo lei?
Ma direi che come comunicazione sicuramente sì, c'è stato qualche toppo di comunicazione, e anche perché queste cose di cui lei parlava sono anche abbastanza staccate. Una cosa sono i contratti che ha fatto l'Europa. È vero, c'erano delle parti oscure, no, su questo, ma bisogna anche tenere presente che questi contratti sono stati fatti prima addirittura che i vaccini fossero approvati, quindi erano comunque contratti a rischio. Pensate se ogni paese europeo avesse dovuto fare il proprio contratto, quindi di fondo era un rischio calcolato il fatto di dover omogeneizzare una situazione contrattuale a livello europeo. Quindi io penso che si poteva fare meglio.
E per quanto riguarda invece la Germania, che ha da sola
la Germania sa, devo dire che in tutti i paesi le autorità regolatorie, salvo che poi c'è l'EMA che è super come la Banca Centrale Europea, no? Però poi fondamentalmente ogni paese ha la sua agenzia regolatoria che può fare, in un certo senso può bloccare. C'è stato l'istituto Paul Ehrlich, che è un grande istituto, guardi, di grandissimo livello, che ha notato questi segnali e ha segnalato al governo. Il governo non ha potuto fare altro che interrompere. Certo, forse un minimo di concertazione dicendo aspettate, andiamo tutti all'EMA, aspettiamo due giorni
più.
Forse poteva essere più, non avrebbe creato questa ondata un po' di panico. Tenete presente che questi eventi che si sono verificati, insomma, che sono corsi in persone vaccinate, sono successe pure col vaccino Pfizer, ma non
questo,
per colpa
su questo
del
voglio arrivare,
Pfizer.
Su questo voglio arrivare tra un attimo, perché effettivamente ci si chiede come mai invece su Pfizer non si è aperta nessuna questione. Però per chiudere invece un po' sul discorso delle responsabilità o dei difetti di comunicazione, le voglio chiedere anche dell'AIFA, Agenzia del Farmaco Italiana, perché qualcuno dice c'è un dissidio tra Magrini e Palù, che hanno visioni diverse, c'è stato marcia indietro sull'età 55 anni, 65 anni, va tutto bene con AstraZeneca, poi il giorno in cui Speranza ha detto andiamo dietro la Germania, l'AIFA ha dovuto cambiare posizione e dire sospendiamo. C'è stato qualche errore di gestione nell'AIFA in queste settimane, secondo lei, in questi giorni?
Ma io veramente, adesso non per difendere l'AIFA di cui sono stato anche presidente, in realtà l'AIFA si è trovata in una situazione molto complessa, perché qui ci sono delle realtà, sa quali sono le realtà? Che quei 300-400 morti che ci abbiamo tutti i giorni sono dovuti al non vaccino,
sì.
Cioè queste persone sono morte perché purtroppo non c'era ancora il vaccino, quindi c'è un tale importanza di vaccinare, perché appunto i paesi che hanno vaccinato a tappeto non hanno più questi morti, e che effettivamente uno diciamo tendenzialmente dice ma pochissimi casi che sono avvenuti per caso, non per caso, ma comunque irrisori dal punto di vista numerico, non possono far interrompere la vaccinazione. Poi l'AIFA ha dovuto seguire ma perché hanno seguito tutti, eh. Cioè non è che l'AIFA se improvvisamente ha seguito lei, si è accodata alla Germania. La Germania è stata la prima. Le altre agenzie hanno preso
gioco
atto.
Forza, è accaduto quello che è accaduto. Senta, invece,
sì, non è colpa di nessuno.
Su
sì.
Pfizer, che lei stava iniziando a parlarne poco fa, effettivamente perché dati alla mano, visto che in Gran Bretagna, dati citati dal professor Casadio qualche giorno fa sui giornali, ci sono avuti eventi tromboembolici in
uguale,
quantità,
sì.
uguale e forse addirittura superiore sì. rispetto a AstraZeneca, e non si è parlato di Pfizer per niente. Perché?
Beh, no, adesso se ne parla, nel senso che quando uno vaccina o dà un farmaco a milioni di persone, è chiaro che avvengono eventi, come si dice, attesi o inattesi, eventi che tra l'altro erano stati visti anche, le devo dire la verità, durante la sperimentazione, pochissimi perché i numeri erano piccoli. Quando poi cominci a vaccinare 10 milioni di persone, a queste 10 milioni di persone purtroppo accade qualcosa. Qualcuno potrà morire di infarto, ma diciamo, dico purtroppo perché sono sempre morti, ma succede che in una popolazione di 10 milioni di persone, sapete quante persone muoiono al giorno in Italia? Sono 1500, quindi succede che qualcuno muoia. Ognuna di queste morti collegata temporalmente al vaccino viene registrata e ognuna di queste va, diciamo, va fatta una specie di indagine, si va a vedere la cartella clinica, si capisce se c'è una correlazione o meno. In questo caso la correlazione sembra essere, diciamo, se non inesistente, ancora sicuramente non provata. Adesso che non abbiano visto i casi nel diciamo quando era stato dato il Pfizer, però sono stati segnalati, perché ha visto che
ma
poi
perché non è montata una questione, non ci sono inchieste della magistratura, non c'è stato titoli dei giornali, non è uscito niente su Pfizer da questo punto di vista. Adesso l'hai chiesto perché questo?
Beh, oddio, veramente no, non me lo sono chiesto, ma penso che diciamo che erano successi prima, perché tutti abbiamo cominciato col Pfizer, no?
Sì.
Quindi quando poi e quindi sono stati presi come degli eventi effettivamente non correlati soltanto temporalmente poi quando questa cosa è risuccessa con l'AstraZeneca, che è arrivato un po' più tardi.
Ma lei dice una questione allora, di tempismo. L'AstraZeneca è arrivata dopo e paga anche l'effetto ottico.
Io sì. Al complotto non ci credo.
Va bene.
No, perché ecco, diciamo che certo, devo dire che è vero che il vaccino dell'AstraZeneca ci ha avuto qualche incidente comunicativo. Questo non ci piove, anche la storia delle
fermiamoci qua, poi ognuno poi insomma si faccia le idee che vuole, tragga le conclusioni che vuole. Le voglio però chiedere un'ultima cosa prima di salutarla, approfitto della sua presenza bella, perché su una questione specifica, è quella delle reinfezioni dopo il vaccino, perché sembra che siano ormai dei casi di cronaca che ci sono quasi sempre. Poi si parla di persone asintomatiche, magari sono medici che vengono testati spesso e si vede che si sono reinfettati dopo aver fatto anche la seconda dose. È così, accade, e in quel caso sono sempre asintomatici o c'è da preoccuparsi per questo?
No, la maggior parte è accaduto, può accadere, sa perché? Perché anche se uno è protetto da una marea di anticorpi che produciamo dopo il vaccino, il virus può entrare, perché entra, diciamo, nelle nostre vie respiratorie, soprattutto nel naso, quindi potrebbe entrare e fa un piccolo cicletto replicativo. Quindi è come una piccola microinfezione che però non va a finire verso la polmonite, quello sicuramente. Quindi si tratta di piccole infezioni. Questo perché? Perché il sistema immunitario ci mette 3 o 4 giorni a risvegliarsi dopo essere stato il vaccino, l'ha fatto. Il sistema immunitario è pronto, come dicevo, i soldati sono pronti, ma non stanno lì nel naso, per capire.
Cioè, ora che si attivano può esserci un periodo nel quale
ci può essere un piccolo
si rileva una positività, va bene.
Sì, e quindi però non va a finire a polmonite, quello sicuro, ecco, perché guardi che i trials questo hanno dimostrato, non tanto la incapacità di essere reinfettati.
Sì, ma di evitare i casi gravi, assolutamente.
Ma di evitare i casi gravi, quindi diciamo, quello è quello che ci interessa.
Io la ringrazio, Stefano Vella, grazie per essere stato con noi, l'ex presidente dell'AIFA, e così abbiamo, diciamo, tolti alcuni dubbi, abbiamo chiarito un po' come usciamo dalla vicenda AstraZeneca. Adesso invece affrontiamo un'altra vicenda che invece sta per iniziare, ed è l'approvazione oggi del decreto sostegni. È con noi Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno.
Allora, le voglio chiedere, avete avuto anche insomma degli incontri con il governo, si sa già abbastanza di questo decreto, insomma 32 miliardi, imprese, con i sostegni, senza i codici Ateco, la questione, la proroga della cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori, ci sono provvedimenti anche per le famiglie, c'è la questione delle cartelle, di cui parleremo tra un attimo. Che giudizio dà sull'impianto generale di questo provvedimento, Bombardieri?
Giudizio mediamente positivo, perché ci sono alcune delle cose che noi avevamo chiesto: il blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizzatori sociali, l'utilizzo per gli ammortizzatori del programma SURE, la possibilità di bloccare i licenziamenti per quei settori che non hanno la possibilità di avere la loro cassa integrazione. Però noi speravamo che ci fosse ancora, devo dire la verità, qualche mese in più per il blocco dei licenziamenti. Noi pensiamo che sia ancora necessario garantire un po' di pace sociale in questo paese e avere qualche mese di tempo in più.
Chiarisca questo punto, perché quando scade?
Dunque, nell'ultima bozza scade a fine giugno. Noi però speriamo e stiamo continuando a spingere perché ci sia ancora un po' di tempo in più. Mm-hmm. Noi pensavamo che potesse essere luglio, per poi garantire alle aziende che riaprivano, magari dopo le
settembre,
azzerando i contatori, ulteriori 12 settimane di cassa integrazione.
Senta,
e quindi arrivare alla fine del mese.
Sulla questione invece delle cartelle, no? È un nodo che insomma, è stato detto che anche i sindacati sono di principio non erano del tutto favorevoli a quello che poi di fatto sembra essere un condono, perché se parliamo di estinzione di tutte queste cartelle, insomma, anche se sono inesigibili secondo l'Agenzia delle Entrate,
in italiano
questa
lo
parte,
chiamiamo così. Noi sosteniamo da tempo che in questo paese ci sia una questione culturale da affrontare. Noi registriamo ogni anno 110 miliardi di evasione fiscale, cioè la metà dei soldi che ci arriveranno dall'Europa pagando dei tassi di interessi anche se bassi. È strano che il tema della evasione fiscale sia stato cancellato. Ora, noi, se ci fosse stata una discussione complessiva sulla riforma fiscale, sulla revisione delle aliquote IRPEF, considerando che in questo paese il lavoro dipendente e pensionati offrono quasi l'80%, no, di questa cifra, noi avremmo fatto un ragionamento. Il messaggio che però si prova a dare è che comunque chi non ha pagato le tasse trova un condono, e anche se dietro c'è la giustificazione che sono cartelle inesigibili, è uno schiaffo a tutti i cittadini che hanno pagato regolarmente le tasse e che lo fanno tutti i giorni. È questo principio che noi contestiamo.
Ma ora, per salvare, diciamo, capra e cavoli, mi scusi l'espressione, diciamo, non bellissima, ma per intendersi, si potrebbero introdurre dei paletti. Cioè, avete proposto, per esempio, introdurre dei paletti e dire ok, cancelliamo le cartelle di chi ha queste cartelle vecchie, che però in questo anno e mezzo ha effettivamente andato incontro a una riduzione di reddito tale per cui non ha senso chiedergli questo, e magari invece lasciamole per chi non ha avuto cali di redditi, lavoratori dipendenti, statali, imprese di settori che sono andate avanti. Questo sarebbe possibile? È stato proposto? Oppure
Non c'è stata la possibilità di discutere. Noi dal precedente governo chiediamo di parlare di una riforma fiscale. Il precedente governo ci aveva detto che avrebbe fatto una legge delega, questo governo ci ha detto, sia nelle parole del Presidente del Consiglio alla Camera, sia nell'incontro che abbiamo fatto 2 giorni fa con il Ministro del Tesoro, ci ha detto che è un argomento di cui si deve discutere. E noi vorremmo discutere complessivamente, poi è chiaro che se le cartelle sono inesigibili nessuno di noi si mette a fare le barricate, però se al fondo c'è un principio, che è quello che in questo Paese è giusto pagare le tasse, perché altrimenti chi non le paga fa un danno a chi le paga, allora noi potremmo discutere, ma questa discussione, devo dire la verità, non c'è stata.
Senta, invece, tornando agli aiuti alle imprese, si cambia, no? Con questo decreto sostegno rispetto ai ristori, non ci sono più i codici Ateco, ma ci sono delle fasce e delle percentuali di ristoro rispetto ai fatturati persi. Il sindacato su questo come giudica? Positivamente questo passaggio?
Sì, noi lo giudichiamo positivamente, perché siamo convinti che il periodo di difficoltà sia un periodo di difficoltà per tutti. Non vogliamo incorrere in quella contrapposizione fra lavoratori tutelati e non lavoratori non tutelati. È giusto in questo momento dare aiuto a chi ne ha bisogno e superare alcune scelte, alcune tecnicalità che hanno condizionato l'erogazione dei ristori e che ne hanno pesantemente condizionato anche le cifre finali. Quindi su questo noi non abbiamo mai sollevato problemi, abbiamo detto che è giusto riscontrare e ridare aiuti a chi sta in difficoltà.
Grazie Bombardieri, il segretario della UIL, grazie per essere stato con noi. Ricordo oggi l'approvazione del decreto sostegni, a meno di colpi di scena ci sarà un consiglio dei ministri e verranno varati 32 miliardi di aiuti. È tutto per la puntata di oggi, linea al giornale radio, ci risentiamo lunedì prossimo, ciao, buona giornata a tutti, ciao.